mangia. La salsiccia piccante, quella dolce, il provolone, le olive, con le verdure fino, sedano, ciò che uno desidera.
Primo?
Di primo i cavati della frittina, la parmigiana, che è ancora più meglio della pasta, ci stanno tante cose.
Secondo?
Il secondo, la braccia accesa, l'agnello, spiedine, salsiccia arrosto.
Ragionone che diceva lei prima, come si prepara?
Si prepara ridendo e si mette la mortadella, le uova e lo sedano, pepe, sale, nel cucinare, si sfregia e si fa il ragù.
Passò con l'orecchietto, con il galluzzo, di secondo, parmigiana, tieni, già pronta. Ancora non ci credete, pronta a luce. Vedi?
Ma non sarà un po' troppo?
No, questo è l'aperitivo. Poi verso mezzanotte per digerire qualche pizza gigante. E quattro formaggi.
Avanti.
March.
Pandoro.
O panettone. Allora, sì, oggi parleremo di panettoni e pandori, visto che siamo in questa fase
antinatalizia.
Esatto, che ormai ci pervade in tutti,
tutti i
laghi.
Tutti i porri,
attenzione alla citazione.
Ci avete scritto in tantissimi e siamo qui a parlare di pandori.
La sfida del secolo.
Prova.
Il derby.
Ok.
Ma le candio o le... Le candio.
Allora, cosa avete ricevuto di più a casa o che mangiate di più? Il pandoro o il panettone?
Le vostre nonne cosa mi hanno regalato, dai?
Allora, questa domanda tra chi vince, no? Tra pandoro e panettone è una domanda che divide l'Italia. E
Vogliamo vedere da che parte
la
voi,
spacca in mille pezzi,
siamo po'. Da che parte della barricata vi metterete. Domanda molto difficile a cui rispondere, non sapremo se troveremo una soluzione a questo dilemma millenario, ma che dico, ancora prima forse. Ecco perché oggi proveremo appunto a gettarci, tuffarci in questo quesito e vediamo come ne usciremo questa sera, se vinti o sconfitti. Farci sapere cos'è stato il vostro magazzino, di cos'è pieno, di Pandoro o Panettone, scriveteci su eustachio@posta.indivia.net. Thank you. Allora, i dati sulle vendite, adesso non siamo andati proprio a cercare, siamo arrivati fino al 2018.
Il capitale si impenna.
Poi basta. E a quanto pare premiano il panettone. E ha vinto il panettone con una spesa complessiva.
Ha vinto ricchi premi?
Ha vinto tanti skei, un sacco di skei.
Ricchissimi premi.
Una spesa complessiva di ben 650 milioni di euro, cresciuti del 2,3% rispetto all'anno 2017. E questi dati provengono dall'inchiesta condotta dai DEPI, che è l'Associazione dell'Industria del Dolce e della Pasta in Italia. So che non vi interessa, ma è così, purtroppo. Sembra che il panettone sia il dolce natalizio preferito in base alle vendite, ma seguito subito dopo dal Pandoro, nostro compaesano, con una differenza di 5 tonnellate immesse sul mercato. E quindi, insomma, il panettone vince di 5 tonnellate, mica poco,
Su soldi. Si traducono in soldi, quindi sono soldi.
A quanto pare, sempre secondo questi sondaggi, il discriminante è l'uvetta, e non diciamo la frutta candita in particolare, e perché risulta essere sgradito ai bambini, ai giovani, quindi
non piace nessuno.
Quella che lanci in giro, che togli.
Beh, io posso dire, è l'unica cosa buona.
Esatto, per quanto mi riguarda. Spezzo, cioè il candito, le candio, appunto.
Esatto. E però i sondaggi sempre hanno scoperto come il Pandoro in realtà si può, diciamo, categorizzare in base, diciamo, al genere, a quanto pare, perché le donne maggiorenni sembra che preferiscano il Pandoro.
Le statistiche a volte sparano,
poi non so, appunto, qua come che tipi di sondaggio di sondaggi siano abbiano fatto ai DEPI, però questo risulta. Inoltre il Pandoro si può anche dividere, diciamo, per aree geografiche, per preferenza sempre, perché il nord, dove in realtà pensiamo tutti che si mangia il panettone, in realtà a quanto pare preferisce il Pandoro, soprattutto il nord-est, perché è appunto prodotto locale, e quindi diciamo che in generale è preferito il panettone, però insomma, se si va sul particolare, insomma, anche il Pandoro piace. A noi no, comunque.
Ma si mangia lo stesso
quando te lo regalano.
Sono come gli accendini, i Pandori, i panettoni non si comprano, te li regalano, te li trovi a fine serata, in questo periodo è così, te li appioppano.
Sono ancora quelli dell'anno scorso.
Esatto.
We'll be right back.
Ma cos'è nato prima allora? Pandoro o il panettone? È il dilemma che vi assale, lo sappiamo, e quindi iniziamo a darvi delle chicchette di storia riguardo a questi pani elaborati. Cominciamo dal panettone. Secondo la leggenda nacque nella Milano di Ludovico il Moro nel XV secolo, 1400, durante la vigilia di Natale. Il cuoco di casa Sforza bruciò malauguratamente il dolce preparato con il banchetto. Un disastro, non sapeva come risolversela. Sull'orlo del licenziamento, lo sguattero, però un certo Tony, decise così di sacrificare il suo panettone di il suo panetto di lievito che aveva tenuto da parte per il suo Natale con la sua famigliola, poverina, ha detto beh, lo uso qua. Lo lavorò a più riprese con farina, uova, zucchero, uvetta, canditi, fino a ottenere appunto questo impasto super lievitato, e il risultato fu incredibile.
Grande Tony!
Grande Tony, gli ha salvato il chiulo, proletari. Il chef di Casa Sforza, infame. Tony, appunto, che da sguattero diventa per una sera chef,
stella.
La stella della serata, il man of the match, e a tal punto che la famiglia Sforza gli dedicò questo dolce, gli diede un nome, lo chiamò appunto Pandetoni, da cui appunto panettone. Nelle mille traduzioni,
un po' forzata,
vai... Lost in Translation,
e vai di sintetizzatoni. Storiella appunto del fornaio Tony, che avrebbe dato il nome al panettoni,
panettoni.
È significativa quella che ne assegna la paternità un nobile milanese di nome Ughetto.
Di nome sì, più o meno, sì, grandi leggende, Ughetto degli Atellani. andate a cercare su, andate a chiedere al vostro amico internet.
Insomma, praticamente cosa succede? Che questo nobile milanese, curiosamente lo vediamo all'opera fuori dal suo ambiente sociale, perché infatti per conquistare la figlia di un fornaio si sarebbe improvvisato garzone addirittura nella sua bottega per poter rimanere vicina alla figlia del fornaio di cui si era innamorato, e infine riuscì a prendere per la gola praticamente il padre, imparando a fare il pane dolce e facendoglielo assaggiare al padre per conquistare l'amore.
Ce l'avrà fatta sicuramente,
ma non so coi canditi.
Cuori spezzati per un candito. Questo sound che sembrava un po' Piero Angela invece si rivela un pezzone. Vi raccontiamo ancora, anche se non ve ne frega niente.
Piero Angela dalla Street Parade.
Esatto, direttamente da lì. Andando avanti appunto con la storia dei varie affinazioni della ricetta, il lievito arriva circa nell'Ottocento. Di sicuro il panettone affonda un'usanza medievale, cioè si va a quei tempi lì per preparare, se non prima, sì, poi le prime documentazioni appunto sono quelle medievali, poi chissà prima cosa si inventavano,
cosa impastavano.
Esatto. E le prime prove documentali appunto risalgono quelle sì, al 1600, quando nel primo dizionario milanese italiano si parla di un meglio precisato panettone de Daneda. Ma in realtà poi appunto oltre a questa pasta non si capisce, chissà che cosa intendevano, non si capisce bene. E appunto l'unica documentazione del 1600, poi dall'Ottocento arrivano le descrizioni più precise di vari chef che definiscono il nome, gli ingredienti, appunto una specie di pane di frumento,
sì, adobato con... ricetta, perché...
esatto, sì, le prime ricette, le proto ricette, pane di frumento con dentro burro, uova, zucchero, uva passerina, anche detto uvetta, o sultanina. E che assieme a mandorle e zucchero glassato, insomma, fece un successone.
Allora, in generale il meccanismo è semplice. Si prende un cibo di tutti i giorni e lo si arricchisce di ingredienti speciali.
È sempre quella.
E se ne modifica il sapore. La magia è fatta, quindi il cibo quotidiano diventa cibo della festa.
Che non è la magia del Natale.
No, no. Assolutamente. L'importante è far festa, quello sicuro.
Action machine, injection in the machine, action
il panettone e il Pandoro, scusate, Pandoro effettivamente è una cosa controversa, appunto dicevamo panettone o Pandoro che cazzo è, però di sicuro, come ci ricordano i nostri ascoltatori, a Verona c'è una sola possibilità di scelta,
difficile ovviamente prendere posizione,
però
alta.
Vedremo poi che in realtà non è così unita a Verona, perché vedremo come e appunto la pasticceria, l'alta pasticceria del Pandoro industriale di merda di Verona
ha i suoi scheletri nell'armadio,
ha i suoi scheletri nell'armadio, i suoi scandalini, e poi svideremo tutto.
Panettoni
tranquilli,
piccanti,
attenzione.
Allora, tornando appunto al discorso di pane dei ricchi, appunto pane arricchito e cose, un tempo in realtà appunto era piuttosto basso e non lievitato, lo facevano con quello che c'era, molto simile a altri dolci nel Valtellinese,
sì,
o nella Liguria.
Per l'Europa.
Sì, era pane con zucchero e pochi lieviti. Il primo a parlare di lieviti seri fu un certo Felice Luraschi nel 1853, appunto, e poi gli anni dopo, purtroppo, a mio dire, Giovanni Vialardi introdusse i cedri canditi. Io qui qualcuno torni indietro nel tempo, se è una macchina del tempo, e lo fermi. Grazie. Grandi dibattiti.
Si affilano i coltelli qua già, perché ci sono le
prime, e non si ha intenzione di cucinare niente.
Prime frange.
È bastato nominare i canditi.
E l'uvetta?
E l'uvetta.
E l'uvetta!
Passa.
Basta sto panettone, rotti i coglioni.
Sì, decisamente.
Passiamo subito a presentare il rivale.
Lo sfidante.
Esatto, lo sfidante. In carica.
All'altro angolo del ring.
Arriva il Pandoro, che le sue origini, prima che diventassero commercializzate, spunta sempre lui, Plinio il Vecchio.
Grande. Incredibile, sempre, ovunque,
cioè, ovunque, Dio, cazzo,
come il prezzemolo.
Nel primo secolo dopo Cristo parla di un pane dolce preparato dal tale Vergilius Stephanus Senex, che faceva questo panetto con fiori di farina, burro e olio. Vergilius Stephanus Senex,
fiori di farina, incredibile.
Così. Invece, nel 1790 furono trovati dei documenti nei registri di acquisto di un monastero femminile di San Giuseppe di Fidenzio, che sono 500 uova, burro e zucchero in quantità industriali per pani di Natale.
Dopo, grazie.
Per un quartiere intero.
Di galline, un quartiere pieno, però 500 uova, mannaggia.
In Infatti sembra che ci siano anche qua delle diatribe sull'origine, diciamo, di questo dolce. E c'è chi dice che sia un dolce tipico dei veneziani del periodo della Repubblica, che chiamavano questo dolce appunto servito nei giorni festivi, natalizi soprattutto, questo pan de oro, perché a quanto pare era tipo...
colore dell'oro.
No, ma veniva addirittura servito con delle foglie d'oro.
Sì, lo abbellivano.
Sì, infatti.
Sì. Nel Rinascimento si usava così, i pani dei banchetti appunto... dei principi avevano sopra le foglie dorate,
dolci che luccicavano proprio
solo loro,
amare.
E invece c'è chi dice che questo dolce invece proviene dall'Austria, perché comunque sappiamo che
spingono là coi dolci
fino alla fine del Settecento. Verona era sotto
Austro-Ungarica,
esatto, e quindi potrebbe anche essere. Comunque avevano questo pane sempre dolce che servivano sulla tavola, che veniva chiamato pan di Vienna. Quindi anche qua le origini sono un po' così nebbiose.
Dopo tutte queste probabili origini, fu ufficializzato nel 1894, precisamente il 14 ottobre, e dal Regno d'Italia per il signor Mele Gatti.
Sì, riceve proprio il certificato di privativa industriale dal Ministero dell'Agricoltura, Industria e Commercio del Regno d'Italia, per aver inventato appunto la forma, il nome e la ricetta del pandoro.
E ricordiamo che la forma infatti la fece insieme al pittore Angelo dell'Oca Bianca, che non so, si inventarono questo pandoro a forma di stella.
Esatto, quella forma iconica, che iconica
iconica, certo,
e che con otto punte,
sì,
che formano,
esatto,
una stella.
È uno stampo in metallo,
esatto. Sì, anche un nome, proprio perché è stato registrato con un nome, adesso non me lo ricordo,
adesso dicono che magari ricorda il Natale,
cose così che strappano le lacrime, ma in realtà secondo me è un discorso di
Marco. Più che ricorda il Natale, mi sa che ricorda il Nadalin, o no?
Esatto, in realtà, diciamocelo, perché la nonna lo sa bene, potessi chiamarla ora ti tirerebbe mezz'ora di pippone sulle ricette del Nadalin. Melegatti non si è inventato un cazzo, diciamolo. Aveva un antenato ben preciso, il Pandoro era appunto il Nadalin. Addirittura si va al XIII secolo per festeggiare il primo Natale sotto la signoria degli Scaligeri. Venne fatto questo dolce, aveva già la forma di stella, anche lì il dottore ha portato...
Ma lui c'ha il brevetto.
C'ha il brevetto,
Se l'ha intascato.
Con l'avanzare degli anni si brevetta tutto, è tutto privato, è tutto...
Sì, era gli anni del boom.
E quindi appunto sì, era come l'antico panettone, era più basso, non c'erano tutte le tecniche che ci sono adesso per farlo lievitare, ed era come veniva, insomma, ricoperto di glassa, e appunto diverso dal Pandoro moderno, molto più gonfio, con più uova, burro e lievito e tutto quel che ci va dietro.
E praticamente... il primo laboratorio della Melegatti è ancora visibile in via Raggi di Sole, e non so se ci sia ancora l'insegna fuori, ma comunque era proprio lì in via Raggi di Sole all'angolo con Corso Porta Nuova, e ancora si possono notare questi pandori di marmo che vengono fuori dal bancone, che proprio stavano a indicare la regalità di questo dolce amatissimo dai veronesi.
C'era anche lo zucchero a velo di marmo.
Allora, il dopoguerra per Melegatti si apre con importanti novità. Nel 1951 viene inaugurato un grande laboratorio in un moderno edificio, appositamente costruito sempre lì in via Raggi di Sole, quindi nel senso si ampliano, E nel 53 viene lanciato un nuovo prodotto che è la Colomba. Infatti la Mele Gatti non è più un'azienda monoprodotto, ma inizia la diversificazione, diciamo,
si comincia a fare altre cose.
Sì, esatto. Nel 55 viene aperto un secondo negozio proprio sotto i portici dell'East Town, della Bra, che a quel tempo era il cuore, diciamo, signorile del salotto veronese. Nel 1961 allora di nuovo trasloco per la Mele Gatti e si trasferisce in una sede più grande in Corso Milano. E vengono installati nuovi forni, miscelatori, nastri trasformatori, insomma il Pandoro si industrializza, però a quanto pare nel rispetto della tradizione, ma fino a un certo punto. Nel 68 l'azienda tocca il traguardo di 1 miliardo di fatturato. La rete dei rappresentanti ormai è notevolmente ampliata e il Pandoro inizia ad entrare nei supermercati di tutta Italia. negli anni 70 Melegatti entra nel novero, insomma, delle aziende che fanno pubblicità su scala nazionale.
Che fanno i sky, insomma.
Esatto. E, insomma, Melegatti adesso, negli anni 70, la si può trovare facilmente sui quotidiani, sui primi quotidiani nazionali. Allora, nel 83 il fatturato sale a 13 miliardi, quindi la Melegatti è sempre più in espansione, e quindi viene lasciata la sede di Corso Milano e si inaugura un altro stabilimento, che è quello tuttora che funziona, insomma, che è quello di San Giovanni Lupatotto.
tutto sulle spalle del povero garzone di bottega per Bellini, che poi il povero non diventò, comunque gliela mise quel posto a tutti quanti reinventandosi in mille modi, però sì, la ricetta l'aveva inventata questo povero Cristo. E poi il Melegatti ipercapitalista ha detto: buono, la faccio io, ci metto io i brevetti, ci metto io i soldi.
Era un dipendente,
esatto. E sì, sì, avranno fatto
si è tenuto tutto,
avranno fatto un accordo, chi lo sa,
anzi,
tra Macci.
Tra l'altro, esatto, quando Perbellini uscì dalla Melegatti, ci fu questo accordo che infatti ritirò una buona uscita, però con la clausola che non avrebbe più potuto sfornare in proprio
Pandori.
I Pandori. Quindi cosa fece Perbellini?
Ci mise un sacco di mandorle dentro.
Sì, esatto.
Un altro dolce.
Sì, un altro dolce che in realtà è lo stesso praticamente, soltanto che sul fondo lasciava quelle mandorle che si cuocevano insieme all'impasto.
Si tostavano sotto.
Esatto, e quindi...
rendevano la granella granuloso.
Esatto,
sopra.
Quindi quello Fella, infatti, è la sua caratteristica è questa crosta mandorlata sulla parte superiore, molto buona, ma anche molto costosa e sciccosa, perché... Per Bellini tuttora è un pasticcere molto rinomato nella zona veronese, quindi non comprate l'offella, ragazzi, perché costa...
Ci danno i Pandori della nonna.
Ti prendi un centinaio di Pandori.
Ma mangiatela, se la trovo.
Ma neanche i Pandori, compratevi qualcos'altro, ragazzi. Nell'84 nasce il concorso Natale d'Oro Melegatti, che genera grande visibilità per il marchio, suscitando il diffuso interesse del pubblico, perché appunto sono stati lanciati questi moltissimi spot pubblicitari sulle televisioni, e praticamente questo concorso consisteva che il primo premio in particolare era o una Maserati o una Ferrari o una Porsche. Minchia. Quindi questa
a
roba,
furia di Pandori,
veramente molto
clamore.
Molto clamore, esatto. Nel primo anno gli spot sono interpretati da Franca Valeri, che abbiamo trovato un suo estratto sul internet. Sì, lo so, è una brutta persona, ha ragione.
A dir poco raccapricciante,
brutta.
Direi come spot.
Esatto, uno spot veramente trashissimo, e quindi perché non condividerlo con
dopo
voi, ecco.
La scienza, la storia,
buon vecchio Melegatti,
non so
cosa
se capirete
inventa?
Bene, però poi ve lo andiamo a spiegare.
Chi ha?
Non mi scrive più nessuno.
Babbo, non mi cada in depressione,
dammi del tu.
Hai mai provato a regalare due Ferrari? Che lusso sfrenato. E 8 cucine scavolini? Viene tutto più buono. E 300 enduro VV? Guarda che numeri.
Ma dove le trovo?
Regalami le gatti, demotivato miscredente.
Praticamente c'è Franca Valeri che, come si dice, bullizza
dall'alto della sua pelliccia,
bullizza un Babbo Natale depresso seduto sul marciapiede sotto la neve, tutto così sconsolato.
Un po' Krusty il Clown.
Sì, cioè, veramente. No.
Gli mancava solo una bottiglia di whisky.
Sì, infatti.
Petto nudo.
E beh, se non ce l'ha, gliela regaliamo noi a Babbo Natale. E comunque,
se fa il bravo.
Comunque praticamente sì, cioè lei che bullizza Babbo Natale perché è triste che nessuno gli scrive più. Siamo nel boom economico degli anni 80, diciamo che alcuni riferimenti classici religiosi vanno a sfumare,
il Natale acchiappa,
lasciando il posto a un consumismo estremo, niente di nuovo, sappiamo già. E quindi Franca Valeri gli suggerisce a Babbo Natale: ma perché non regali delle Ferrari? Vedrai che ti scrivono. Perché non regali le cucine Scavolini? O perché non regali questa BMX super figa con cui fai tricconi? Vedrai che ti scrive qualcuno, e se non te lo puoi permettere, consolati con un Pandoro Melegatti.
Povero svogliato miscredente dice, concludendo
un dolce un po' di lusso.
A me Babbo Natale non è che mi sia simpatico, però no, mi ha fatto anche un po' di pena.
Un immaginario sì, molto grottesco questo.
Non c'è limite al trash comunque stasera, ragazzi, cioè, vi avviso perché veramente sarà sempre peggio, preparatevi.
Gira buona,
e fa, diventa il sondaggio, è peggio il Pandoro o il panettone a sto punto.
Come on,
Ragazzi, dateci
Sente?
Mi sente?
Sì, lo sento.
Perfetto, anche noi.
Pronto, ci dica.
Posso parlare? Posso parlare?
Certo, certo.
Sì, dica.
Niente, sono buttelle da basso su qualche ascolto, ma siccome non mi accorta più un caso, ma alla fine è meglio il pandoro o il panettone?
Voi dovete dircelo.
Qui la voglio.
Esatto. Cosa
meglio o peggio? Dice? Peggio o meglio?
Cosa preferisce lei?
Non lo so, è fido di voi altri.
Allora, no, non lo sappiamo ancora, dobbiamo ancora arrivare alla fine di questa vicenda tortuosa, quindi io adesso non mi sbilancerai troppo.
Alla fine go 5 euro e vorrei sapere dove spenderli, insomma, se sul panettone o sul pandoro.
Allora, guarda, un consiglio che ti direi, ascoltaci fino alla fine e avrai una risposta. Se vuoi adesso te lo diciamo in privato.
Ma secondo me se aspetti qualche giorno te lo regalano.
Comunque esatto, la migliore scelta è quella regalata, senza
comunque può essere che sei estratto per il premio di questa sera.
Esatto, essendo il primo ascoltatore in chiamata
che riesce a fare il numero
bene.
In palio ricchi premi.
Esatto, ricchissimi premi,
cremosissimi premi
per la risposta esatta tra panettone e pandoro.
Ecco bene, allora niente, aspetto vostre notizie.
Ma no, siamo noi che aspettiamo sue notizie, guardi, non sappiamo come ringraziarla di questa piacevolissima conversazione. E è l'ultimo quesito, appunto.
È l'ultimo quesito, però cioè. Prego. Ma te cosa preferisci? Dici la tua,
allora hai una pistola puntata alla testa, devi scegliere pandoro o panettone.
Sarei più sul pandoro io.
Ecco.
Abbiamo il primo riscontro. Grazie mille, è stato molto.
Visto che anche il nostro dolce cittadino.
Eh sì, gioca in casa.
Gioca in casa, sì.
Esatto.
Avrà da raccontarcene.
Perché in fatalità è il Perbega, il negozio a Bovolò.
Non è vicino lì, per Bellini. Non so lei da che zona chiama.
Le basse, detto.
Sì.
Però l'offella costa troppo, a quanto pare.
Ma c'è anche quest'anno il concorso che si vince da Ferrari, da Scavolini.
Forse con la radio Eustachio qualche pantino
lo Scavolini.
Cosa possiamo tirar fuori?
Grazie mille, grazie per la chiamata, per il contributo.
Siete molto bravi, grazie.
Ciao, grazie delle basse, un saluto.
Un saluto.
Ciao cittadini, ciao.
A presto.
La pirata.
Vogliamo ricordarvi che se volete anche voi chiamarci potete farlo al 351 9127 269
o alla mail eustachio@posta.indivia.net.
sera.
Allora,
vogliamo sapere, vogliamo sapere.
Continuiamo la storia della Melegatti. E eravamo arrivati appunto al boom in televisione, ovunque, Melegatti dappertutto.
Melegatti mentecatti.
E poi Porsche, però è arrivata la crisi anche per la Melegatti. Incredibile.
Attenzione.
Ma nel 2016, a causa della forte concorrenza con la Bauli, ma non solo, un'altra azienda del Veronese, poi introdurremo anche questa azienda un pochino, anche questa non proprio, diciamo, con un passato roseo, però vabbè,
radioso,
Cassisoi. E praticamente nel 2016 viene comprato questo stabilimento a San Martino Buonalbergo di 21.000 metri quadri, costato all'azienda 15 milioni di euro per la produzione di croissant. Quei croissant di merda che puoi trovare al supermercato.
Strioscine di plastica.
Veramente obrobiose. Ci hanno speso 15 milioni di euro per fare quella roba di
scelte di marketing.
Ok, il discorso è che questo stabilimento non è mai entrato in funzione perché avevano finito i soldi. Non riuscendo più a far fronte ai pagamenti dipendenti e fornitori, chiude non solo lo stabilimento, quello lì appena aperto, ma anche quell'altro di San Giovanni Lupatotto.
Quello che non aveva mai aperto.
Sia quello che non aveva mai aperto che anche San Giovanni Lupatotto. E infatti da fine luglio 2017 non arrivano stipendi agli operai e questi vengono messi in cassa integrazione, però non essendoci più fondi da parte dell'azienda, questo cioè, doveva essere la CIG doveva passare attraverso l'INPS, quindi questo creava disagi, insomma tutti abbiamo avuto a che fare con l'INPS, quindi ecco, quindi da mesi che non hanno lo stipendio. I dipendenti, 4 ottobre 2017, dopo alcuni giorni di sciopero, manifestano davanti al municipio di San Giovanni Lupatotto. E in queste occasioni, in questi diciamo giorni concitati, Michele Turco, figlio dei Turco dei Melegatti, riprende il controllo della società. Presidenza della Melegatti infatti è composta da due famiglie societarie che si dividono la proprietà, che sono i Ronca e i Turco, che storicamente dagli anni 20 sono loro e fino al 2018 lo erano sempre loro, e che abitano ancora tra l'altro tutte e due queste famiglie sotto il tetto della stessa casa che prima ospitava il laboratorio Melegatti in via Raggi di Sole. E dicevamo appunto che l'apertura del nuovo stabilimento stronca le casse dell'azienda e i Ronca, che sono i soci di maggioranza, decidono quindi di fermare la produzione, non senza attriti comunque con l'altra famiglia societaria che sono i Turco, quindi diciamo scazzi. È 29 maggio 2018, quando il Tribunale di Verona dichiara il fallimento. La Melegatti è a capolinea, impossibile reggere. Se prima fatturava 70 milioni di euro l'anno, ora di debiti ne ha circa 50 milioni. Natale italiano è in pericolo. La Melegatti è fallita. La notizia scatena un'immediata gara di solidarietà sui social. Dobbiamo salvare la Melegatti e i suoi operai comprando più pandori
possibili.
Cosa do
da mangiare ai miei bambini?
Pandori, pandori, tutti a pranzo,
il panettone, cena, vuoi
che perché
dire,
bisogna
no?
Salvare la Melegatti. Su Twitter scatta l'hashtag noi siamo Melegatti. Mentecati,
siamo tutti mentecati.
Siamo tutti mentecati di sicuro, esatto. E ripreso, amplificato poi da tutti gli altri social. C'è da dire che la Melegatti non è in fin di vita solo perché per scelte finanziarie diciamo sbagliate, ma diciamo che si sono dati una mano, diciamo, si sono scavati un po' la fossa.
Se la sono cercata, esatto. Proprio, cioè, ma neanche impegnandosi.
Esatto, tramite scelte di marketing davvero discutibili, come il famosissimo Pandoro Limited Edition di Valerio Scanu. Un Pandoro.
Chi?
Valerio Scanu, allora, se non lo sapete, spieghiamo, siete delle persone corrette, giuste, quindi non c'è niente di male. Era stato un concorrente di Amici di Maria De Filippi, una roba del genere. Di più non ho indagato. Comunque, insomma, personaggio molto pop. Degli anni 2010, quegli anni di 2015. Quindi questo Pandoro cosa faceva? Offriva a chiunque lo acquistasse la possibilità, dopo estrazione, di far parte dello staff di Scanu per un giorno e di ammettere di essere veramente un coglione per quelli che gli restavano della vita.
Passiamo a Valerio Scanu, che
esatto.
Trovata.
Questa è la scelta di marketing della Melegatti, che comunque non è ben accolto.
Chissà
dalla critica, dai social. Comunque tutti si chiedono: ma perché Melegatti con questa storia centenaria si mette a fare i Pandori con Valerio Scanu? La collaborazione con l'ex concorrente dei Amici non si ferma nel 2015. Scanu, infatti, rimane una costante nel marketing dell'azienda veneta. Ad aprile dell'anno scorso, Melegatti pubblica una delle pubblicità più indecifrabili che si siano mai viste, secondo noi, sulla TV italiana, dove praticamente cerca di imitare Mara Venier e Belen in questa ambientazione che è una cucina in cui ci sono tre Valerio Scanu. Sono robe, vabbè, siccome non c'è, abbiamo detto stasera,
una visione veramente
trash pop anni 80 italiano.
Sì, lo spettacolo italiano veramente trash.
Esatto, adesso ve ne saremo sentire questo estratto trovato negli archivi più oscuri.
Mangia cornetto. magia.
Ti trovo deperito.
Vieni, hai bisogno de forza.
Sei magna, magna.
Ma no, sei in grazia, ti rimando a Casso Paloma. Fai come me, mangia il cornetto all'acqua.
Cari amiche, io scelgo Gran Leggeri Melegatti, gustosi e leggeri.
Gran Leggeri Melegatti, meno 30% di grassi e meno 70%.
Eccolo.
Ecco, questo Eccolo. È lo spot veramente
agghiacciante. Scusateci per questi mesi.
Esatto. Però qualcuno dovrà puffarlo.
Vi ridobbiamo 30 secondi della vostra esistenza.
Ci hanno speso dei soldi per questa cosa e non pochi.
Esatto, subito dopo
spesi male, direi.
Sì, malissimo.
Hanno cercato di fare di questo ragazzo Scano, questo tal Scano, come il bambino sugli ovetti Kinder,
sì,
il ragazzo
Simone.
Ma con effetti disastrosi, catastrofici.
Comunque la Menegatti subito dopo questo spot entra in un'altra bufera mediatica, perché sui suoi social pubblica uno spot pubblicitario con la scritta: ama il tuo prossimo come te stesso, basta che sia figo e dell'altro sesso, con in bella vista i cornetti, sti qua due a letto, che però non hanno la faccia, non si capisce che sesso abbiano in realtà, quindi non lo so. Vabbè, comunque veramente un'immagine anch'essa terrificante. Sui social esplodono le proteste, le polemiche contro l'omofobia brandizzata da Menegatti, fino a costringere l'azienda stessa a ritirare l'immagine e a scrivere un post di scusa in cui dichiarava che in realtà era un'azienda esterna che aveva pubblicato questa cosa senza il permesso. Comunque, vabbè, insomma, un altro disastro. Allora, perché insistere così tanto con questo Valerio Scanu? Cioè, che cazzo c'entra?
Ma perché
Valerio
fermarsi?
Scanu?
Ma perché fermarsi? Vai, tanto sono gli anni giusti, acchiappiamo, facciamo tutto. Pazzi, veramente dei pazzi.
Cioè,
furioso.
Dopo tutti i fallimenti, dopo gli insulti della stampa specializzata,
ci
dell'alimentare.
Qui?
Ancora oggi no. La pagina Facebook di Melegatti sembra una fanpage amatoriale dedicata al cantante sardo. Ci sono gli auguri per il compleanno, i video delle sue esibizioni televisive, spot realizzati appositamente per ricordare di guardarlo all'Isola dei Famosi e centinaia di foto random a cazzo che lo ritraggono. Cioè, questa collaborazione, che dura ormai dal 2014, non si svolge ovviamente a titolo gratuito.
In tutti i laghi, in tutti i luoghi, in tutti i Pandori.
In mezzo a tutti i coloni. Perché a titolo, cioè ovviamente questo veniva pagato e la Melegatti ha sponsorizzato per gli ultimi 4 anni perfino i suoi tour estivi, quindi insomma sarebbe interessante, visto il non pagamento di mesi di stipendi agli operai, sapere quanto veniva pagato effettivamente Scanu. Allora, il perché di questa ossessione ininterrotta e veramente patologica lo ricordano durante una protesta agli operai in cassa integrazione fuori proprio dallo stabilimento in presidio permanente. E a quanto pare la presidente di Melegatti è una super fan dell'ex pupillo di Maria Fede Filippi, tanto che la sua immagine la si può trovare anche sui furgoni della logistica, lo si può ascoltare dagli altoparlanti del centralino all'interno della Melegatti, ed è l'unico che appunto viene pagato anche durante la chiusura degli stabilimenti. I problemi di marketing e immagine nel brand, seppur gravi e distruttivi, non possono spiegare ovviamente, cioè non è tutta colpa di Scanu, dai, alla fine abbiamo capito comunque che sono state fatte a quanto pare delle manovre finanziarie abbastanza azzardate e si sono trovati con la cassa vuota. E a quanto pare la causa, come dicevamo prima, è proprio questa compravendita della nuova fabbrica che sarebbe insomma dovuta servire a produrre 35.000 croissant all'ora. E fa conto te che questa fabbrica, appunto inaugurata nel 2017, fu inaugurata dalla presidente con a sorpresa la presenza di chi? Valerio Scanu.
Immagino i volontari, gli operai, come si siano sentiti.
Ci sono stati dei giornali, è un famoso programma giornalistico che è andato a intervistare gli operai fuori dallo stabilimento, chiedeva se apprezzassero o no Valerio Scanu, si rifiutavano di rispondere per non dire
che
brutte
cose. A un certo punto sono arrivati a darsi turni tra di loro, ad organizzarsi per mantenere addirittura vivo il lievito madre che c'era nella fabbrica, talmente affezionati al lievito più che a Valerio Scanu, immagino, più che al lievito, al lavoro, che è l'unica roba che gli hanno tolto.
Esatto.
Cioè la cosa che gli hanno tolto da un giorno all'altro, appunto, per scelte imprenditoriali o meno del cazzo, appunto.
Non è tutto Pandoro ciò che luccica. Prefer guys to never leave survivor cyber space. Man without a face, bitch, got fish splash. Back up in the lake with this shit. Gifted or more lifted. Since you niggas kicking, it's all scripted. Internet got hey, some niggas dick. Try to do spirage, come on, eyes the boss. I'm on a star step before we start. Started shooting from afar. Run in the car, run up like a wonder bar. I'm through a law. Dump off guns, come from the bar, run from the law. Law, shoot one and fall, we move on one accord. Cut the cost, move middleman, eminent, take over, bait the corporate, make over. Shadow from full moon simmering. They tryna see your paperwork like new citizens. No resemblance, check it like charge. Il 28 settembre l'azienda viene aggiudicata per 13,5 milioni di euro alla famiglia Vicentina Spezzapria.
Tre soldi.
In realtà sì, perché rispetto alla prima asta che è andata deserta, c'erano 5 milioni in meno sul prezzo, e nell'asta precedente c'era anche la clausola che sarebbe stato obbligato il garantire l'occupazione ai dipendenti dell'azienda che già stavano lì.
Sì, e accollarsi lo smaltimento di questa immagine di Valerio Scanu in Delegio. Sì, immagine che ormai ti ha rovinato tutto.
Certo,
chi
certo.
Chi se la accolla?
Lo scannato.
È stato... La vendi a poco, sarà, anche per quello.
È dura, infatti, probabilmente sarà ancora... Ci sarà il fantasma di Scanu che aleggia,
ah, certo,
per gli stabilimenti, però
l'hanno cremato,
sicuro...
e messo nelle buste di zucchero a velo. Sì. Hanno ritirato una serie di lotti
di sicuro Spezzapria, sì. Gli Spezzapria tanti problemi non se ne fanno perché tanti problemi non se ne fanno perché posseggono anche Forgital, questa azienda specializzata nella forgiatura di metalli,
che col Pandoro proprio
del
ci
settore,
fanno
insomma,
che
settore.
Non c'entra,
durano tutto l'anno,
e che penso un po' nel 2016 ha registrato un fatturato di 320 milioni di euro. E in particolare l'attività di questa azienda sta nella laminazione circolare degli anelli che sono costruiti per la componentistica di motori aerei, razzi spaziali, satelliti artificiali, stazioni orbitanti, cioè roba...
Quelli che c'erano a lungo.
E magari chissà, anche... cioè, svegliato un giorno e fa, ma sì, oggi prendo la Melegatti, 13 milioni, che cazzo sono?
Dalle
cioè?
Formine per il disegno del
esatto,
Pandoro.
Dai razzi ai Pandori.
È un attimo. Un
Pandorazzo.
E tra l'altro, vabbè, Forgital, fornitore certificato per Rolls-Royce, oggi il più importante costruttore di motori aereo del mondo, quindi insomma, mica cazzi.
Et parfois soulever nos deux corps, enlacés s'envole, et retombe tous deux épanouis, enivrés et heureux.
Rispondiamo al pirata delle basse che no, ricordava appunto
il Butel de una volta.
Scusate, sì, che appunto diceva che non, si ricorda il vecchio concorso della Melegatti dove prendevi il Pandoro ma non vincevi mai niente. Anche qua stessa tega, quindi se vuoi partecipare...
No, qua si vince,
ricchi
che
premi,
devi stare attento a quello che desideri, perché...
Molto attento.
We'll be right back.
Allora, però Verona non è solo Melegatti, anzi, tra l'altro quest'anno è il centenario della Bauli e quindi è il 101esimo anno della Paluani. La società Paluani, infatti, fu costituita nel 1921 a Verona, sempre, e iniziativa del signor Paluani, infatti. E la ditta era in via Salvatore Vecchio, nel centro storico, e da subito si specializzò in pandori, dolci lievitati e budini. E poi vabbè, fecero anche dei panettoni, però insomma, vabbè, roba esigua. E l'impresa che nel secondo dopoguerra aveva spostato le attività in corso Milano e entrò in difficoltà finanziaria e nel 1968 le sue attività vennero rilevate al tribunale fallimentare da Luigi Campedelli e Gino Cordioli. Vabbè, Campedelli è un nome famoso a Verona perché tuttora la famiglia Campedelli, penso tuttora, non proprio adesso,
no,
non
so, da di recente, perché... proprio nell'ottobre,
è fallito anche lui.
Nell'ottobre, esatto. 2021, praticamente questo Campedelli, ovviamente, per essere un imprenditore potente, ha mano in pasta ovunque, un po' come si ripete sempre nel corso di questo capitalismo sfrenato, e oltre al Pandori, appunto, ha preso anche la squadra del Chievo Verona. La squadra di calcio del Chievo Verona, che nell'ottobre 2021 è stata estromessa dai campionati, appunto, sempre per debiti, come appunto sempre per la sua fabbrica di Pandora, aveva chiuso i fatturati negli ultimi anni andando in rosso di milioni.
Cosa succede? Che la Paluani è proprietaria dell'82,2% del capitale della società calcistica e quindi Paluani gli va dietro per forza e crolla insieme al Chievo Verona, e tanto che viene chiesto un concordato preventivo per evitare il fallimento e poi e niente, e poi com'è finita? Che Covid, lockdown, è rimasto tutto chiuso e quindi l'azienda veronese sprofonda,
dura batosta, e quindi si prospetta appunto la fine in questi anni. Si può dire che il Pandoro un po' porta sfiga.
Forse. Sì, non per tutti, non per purtroppo tutti.
C'è chi ci fa tanto, ha del potenziale, ha del, certo, delta.
Allora, l'altra azienda che opera nel Veronese da ormai 100 anni è la Bauli, appunto, e la sua storia risale da un giovanissimo Ruggero Bauli che iniziò il suo apprendistato in una piccola pasticceria di Verona, dove imparò l'arte dolciaria e che poi mise a frutto nel suo primo laboratorio aperto nel 1922. È conosciuto anche Ruggero perché gli è accaduto questa, come si può dire, sciagura.
Sventura.
Esatto. Infatti nel 1927, attratto dall'idea di cercare nuove possibilità oltreoceano, decide di imbarcarsi sul transatlantico Principessa Mafalda, sopravvivendo ad un terribile naufragio. E infatti è famosa questa vicenda della Principessa Mafalda, che successe subito qualche giorno dopo la marcia su Roma, e infatti non ci furono molte notizie perché non si voleva scuotere l'opinione pubblica, insomma, dovevano essere tutti concentrati sul nuovo regime.
Può andare tutto bene.
Esatto. E però insomma era una nave dedita al viaggio transatlantico, appunto, e portava spesso migranti italiani che intraprendevano questo viaggio verso le Americhe e morirono in tanti, ma Ruggero Bauli si salvò anche se non riuscì a salvare le macchine, le impastatrici che si era portato con lui, insomma, aprire una nuova attività in Argentina.
Fu salvato su un Pandoro.
Ennesima riprova che i Pandori, tanta fortuna, forse non portano.
Salvato da un Pandoro.
Però in realtà quando torna a Verona decide di aprire una pasticceria e fa subito grande scalpore, a quanto pare, tanto che ormai è una delle aziende più solide, diciamo, del territorio veronese. La superficie totale degli stabilimenti tuttora della Bauli è pari a 420.000 metri quadrati, con un totale medio di 1.214 dipendenti su 4 stabilimenti produttivi, 31 linee di produzione e 27 centri distributivi. Il gruppo conta 170 tipologie di prodotto e 697 referenze nel mercato dei prodotti da forno. La produzione si aggira sui 7 milioni di Pandoro l'anno, 8,2 milioni di panettoni tradizionali, circa 4 milioni di colombe, 4 milioni di uova di cioccolato, 400 milioni di cornetti, oltre a merendine per i piccoli e altri prodotti a base di pasta sfoglia, biscotti, cioè veramente, quindi è una produzione...
colosso dell'industria dolciaria.
Sì, esatto, è veramente questa caratteristica molto diversificata che a quanto pare permette a Bauli di espandersi. E infatti Bauli cosa fa? Inizia... E c'è la Nestlé che addirittura vuole comprare la Bauli e continua a dirgli: allora quando cazzo ci vendete sta ditta, quando ce la vendete? La Bauli cosa fa? Invece in risposta compra Doria, che conosciamo noi per i biscotti Luca Neve,
chi non ha scroccato
per il Doriano, insomma un'azienda bella grande, e poi compra da Nestlé Motta Alemagna con alcuni prodotti top di queste due cose, di questi due marchi, e compra B. Stefani, produttore dei crumiri, cioè
aspirante multinazionale,
e quindi insomma si espande veramente e diventa un colosso. che tuttora viene rappresentato da quel cazzo di albero fluorescente che si trova sulla rotonda
di Babbo
Porta Nuova.
Natale ormai.
Sì, il vice di Babbo Natale è proprio sfoggia la sua potenza economica proprio in quel luogo dove Melegatti costruì il suo primo laboratio.
Sì, se a carnevale l'impresa regina, diciamo, del veronese.
Esatto, sì. Se a carnevale c'è il papà del gnocco, a Natale c'è Ruggero
Paoli.
Insomma, la proprietà della Bauli è tuttora in mano alla famiglia Bauli, e tanto è vero che il presidente in particolare è il presidente di Confcommercio della regione Veneto, se non erro, quindi insomma sempre i soliti
si girano
i soldi, insomma, sempre intorno agli stessi.
Quindi in conclusione
questa conclusione, eravamo partiti col dilemma Pandoro o Panettone.
Cosa che è meglio?
Direi che l'abbiamo sviscerata più che bene.
Cosa è meglio oppure cos'era peggio, lo vedete voi. Però siamo arrivati a questa conclusione che né Bauli, né Melegatti, né Paluani ci convincono a pieno.
Forse questo il famoso gioco artigianale Nadalin.
Questo sì, caso piuttosto
Nadalin della nonna. Nadalin,
se non devi vendere libre della tua carne per mangiarlo a Natale.
Ma può essere un regalo per non arrivare a mani vuote dai parenti, insomma.
Sì, sì, si può anche farlo a casa, comunque.
Te lo puoi fare come ti viene, pane, zucchero, pane, uvetta, pane, quello che vuoi tu, puoi metterci dentro di tutto e fare qualcosa di simile, non per forza relegarsi a queste ditte malefiche,
esatto, che
bastarde
ci hanno mostrato come appunto tutto in giro intorno insomma ai soliti giochi di potere, intrallazzi, scandali, e quindi a noi non ci appartiene questa cosa. Se proprio aspettiamo che finiscano le feste e andiamo a cercarli nei migliori contenitori di rifiuti della città.
Ma arrivano anche se non vuoi questi
bambini. Esatto, ti ritirano dietro perché...
Allora, le dispense di ogni nonna ci sono al minimo 2-3 pandori degli anni precedenti.
Forse c'è ancora qualcuno della Melegatti.
No, ma la Melegatti c'è ancora, che non c'è più il vecchio Domenico a vegliare sulla sua arte dolciaria.
Ci dia delle delucidazioni su questi pandori. Non abbiamo capito quello che ci ha scritto. Già il fax della potentissima radio è impazzito di chiamate, messaggi. Sia chiaro, per cortesia, grazie.
Da quello che pensiamo, alziamo il volume, occhio.
E questo era solo un assaggio.
So che avete bisogno di feelings, old feelings, quindi vi proponiamo questa perla in versione trash, ovviamente.
I figli di Mediaset capiranno.
E qua i pandori è proprio pestati, eh. Se prima gli era straccato.
Fare come fare non puoi fare mai. Prendere a giocare, riprendere a sognare, riprendere.
può fare di più.
Eh sì, pandori giganti.
Hanno un altissimo potere soporifero, evidentemente. Sì, ci hai preso, siamo sempre più distratti. Tanto da non capire nemmeno cosa c'è scritto. Comunque ci siamo capiti, ci siamo intesi. Provare per credere. A Natale si può fare di Allora, un applauso a Chef Pony che ci ha preso.
Ci scrive,
ci vede lungo.
Bravo, bravissimo. Grande. Chef
così,
Pony, così ti vogliamo.
Perché no, ci siamo rifiutati di fare una ricetta o di presentare una ricetta perché il Pandoro proprio...
Avete sentito che oggi era un format diverso.
E quindi Chef Pony giustamente ha suggerito di usare il Pandoro per... fare qua, cioè per trasformarlo
di ingredienti,
esatto.
Madonna, è stato proprio tecnico anche
quel che era pane ritto torna a essere un povero ingrediente, un povero
ma noi l'avevamo già pensato.
Ah sì, quando la nonna tappioppa, la nonna, la prozia, la zia, e l'amico della mamma e l'amico, allora ti danno tutti un cazzo di Pandoro e ti trovi Pandoro ovunque, non sai più cosa farne, il caffè latte ti chiede pietà, non ce la fa più. Che fare? Mille modi di usare il pandoro.
Puoi fare una bella figata, quindi prenderlo, tagliarlo a metà con un mattarello, stenderlo tutto, farlo diventare un rettangolo, riempirlo di quello che vuoi, marmellata o arrotolarlo, e hai creato un altro.
Le girelle. Girelle reinventate.
Oppure, visto che è molto soffice e assorbente, lo puoi inzuppare nel caffè e fare la variante del tiramisù.
Classicone, ormai è un classicone anche questo.
Bombe. Rotolino è il migliore.
Beh, dai, tiramisù, cazzo.
Dibattiti, dibattiti, affilano le lame di nuovo.
C'è anche il tiramisù con le fette biscottate per chi non potesse permettersi il pandoro.
Quello sì, dai.
Sì, sì. Puoi anche evitare di mangiarti tiramisù, c'è anche da dire.
Io dico che il mascarpone a cucchiaiate è di per sé qualcosa di magico, anche lo zucchero, sì, va benissimo anche quello, nessuno vi giudicherà.
Era un piatto inventato, consumato dai pastori.
salsicce spezzate, un po' di sugo, la pasta quella che rimediavano, il piatto più profumato, inventato, consumato, la famosa amatriciana, una padella di ferro così come questa, gli dà quella malandrineria. La magia del tempo, diciamo, che ci vorrebbe una spiegazione culturale, oggi va tutto culturale, che poi capiscono niente di sta roba.
Oh, ma ci staranno a pià per culo questi?
No!
No?
No.
Mica mi suona tanta,
no? No, 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 no.
Dai.
Allora salutiamo
stavamo
tutti.
Ancora discutendo su Pandoro i panettoni, tranquilli.
Esatto. Salutiamo tutti, ci vediamo forse
mercoledì,
forse, perché non si sa, forse a che ora,
alle 7:30 circa,
su che radio,
forse Radio Stacco.
Come forse, come no, forse.
No, scherziamo, siamo sempre su Radio Stacchio, ci mancherebbe.
Seguite
anche voi, mi raccomando.
Seguite Avanzi March, l'altro, tutto il resto del palinsesto, e al prossimo mercoledì.
Che ci sono anche un sacco di altre novità.
Ma voi che state cucinando per stasera?
È un po' tardi forse per
ma intendeva voi col fuso orario di dell'americano. Cosa state cucinando?
Cosa si mangia
in America?
Stasera?
Cosa state?
Cosa si mangia? Cosa si mangia?
Si è neanche trovato.
Cosa si mangia?
Stacchio stavolta.
Cosa si
no,
mangia?
No, si è disperso oggi. Cosa probabilmente è in qualche fuso orario.
Cosa si mangia?
solo domande intelligenti.
E nei momenti giusti.
Il menù di stasera prevede pasta risottata con pesto.